Siete pronti?
Prova. Ah, non posso spostarlo?
E mettetegli la luce.
Pronto? Funziona? Ok.
Va bene, allora cominciamo questa serata. È stata laboriosa l'organizzazione, è stata una fatica, no Alfonso? È stata una fatica, però insomma, ricordando le precedenti conversazioni che abbiamo avuto con Alfonso a Radio Onda Rossa, insomma più di una, e ci era venuto in mente di farla una serata con lui, una serata di conversazione, di riflessione, e questa sera il tema sarà appunto una riflessione sui temi, sul lavoro e sull'ozio, su cui Alfonso ha lavorato negli ultimi tempi e al punto da farne un libro, che questa sera appunto cercheremo di illustrare, insomma, almeno di tirare fuori ad Alfonso quelle che sono le sue virtù nascoste, che lui tiene nascosto ma ce l'ha. Però prima di entrare nel vivo della presentazione del libro, abbiamo anche pensato insieme io e lui di ricordare un compagno e un amico anche, con cui abbiamo diviso alcune cose. Alfonso ne ha divise molte di più di quelle che ho potuto dividere io con Nanni Balestrini, perché come sapete Alfonso è Vogliamo Tutto, è quell'operaio lì, è quel protagonista di quella storia là, e quindi abbiamo pensato di rendergli un piccolo omaggio a Nanni Balestrini con la lettura di una poesia e di alcuni brani proprio da Vogliamo Tutto. La poesia è una delle ultime che lui ha scritto, è molto bella, molto decisa, molto forte, anche dura per certi aspetti, e spero che vi piacerà. E quindi io prego Cora, che è la nostra squisita interprete di queste cose, di dare lettura a questa poesia, che si chiama
Istruzioni preliminari. Istruzioni preliminari. Il nostro mondo sta scomparendo. I tramonti succedono ai tramonti. Si può sentirne lo strappo silenzioso, scorrere il sangue, la vita che fugge, su fogli di carta corrosi, sbiaditi, accarezzando le parole ancora visibili. Accarezzando le parole ancora visibili, supreme, famose finzioni si dissolvono. Su fogli di carta, corrosi, sbiaditi, i tramonti succedono ai tramonti, in una realtà caotica, ostile, immensa. Non sappiamo chi siamo né dove andiamo. Non sappiamo chi siamo né dove andiamo. Le vecchie certezze se ne vanno, in una realtà caotica, ostile, immensa. Supreme, famose finzioni si dissolvono. La nostra urgenza di ordine si annulla in un reticolato di possibilità infinite. In un reticolato di possibilità infinite proviamo ogni volta con parole diverse. La nostra urgenza di ordine si annulla. Le vecchie certezze se ne vanno. Tutto si ramifica, si scompone, si mescola. Gli esperimenti non producono un sì o un no. Gli esperimenti non producono un sì o un no, ma un continuo flusso di probabilità. Tutto si ramifica, si scompone, si mescola. Proviamo ogni volta con parole diverse. Nessuna ricerca di risposte assolute, poiché ogni sviluppo è segnato dalla discontinuità. Poiché ogni sviluppo è segnato dalla discontinuità, rottura radicale e definitiva con l'evoluzionismo. Nessuna ricerca di risposte assolute, ma un continuo flusso di probabilità. Il punto è dove la catena può essere spezzata. La contraddizione principale muta continuamente. La contraddizione principale muta continuamente nella violenza che stravolge la quotidianità. Il punto è dove la catena può essere spezzata, rottura radicale e definitiva con l'evoluzionismo. Teoria materialista della contingenza, il tempo in cui l'uno si spacca in due. Il tempo in cui l'uno si spacca in due, guardando l'evento da prospettive parziali, teoria materialista della contingenza, nella violenza che stravolge la quotidianità, nella durata mutevole delle congiunture, forze eterogenee si compongono su una linea comune. Forze eterogenee si compongono su una linea comune secondo una relazione non predeterminata, nella durata mutevole delle congiunture, guardando l'evento da prospettive parziali, scomporre e ricomporre in equilibri alternativi la scrittura come un flusso, non come un codice. La scrittura come un flusso, non come un codice. Costruzioni associative e accumulative. Scomporre e ricomporre gli equilibri alternativi, secondo una relazione non predeterminata. Arricchisce il significato rendendolo plasmabile, la forma liberata dalla palude delle sintassi. La forma liberata dalla palude delle sintassi, sequenza di immagini sparate come slogan, arricchisce il significato rendendolo plasmabile. Costruzioni associative e accumulative, rendere partecipe il lettore, azzerando il linguaggio, contro l'abuso, la convenzione, lo svuotamento di senso. Contro l'abuso, la convenzione, lo svuotamento di senso, non più dominanti e dominati, ma forza contro forza. Rendere partecipe il lettore, azzerando il linguaggio. Sequenza di immagini sparate come slogan. L'attacco va minuziosamente preparato, secondo una prospettiva rivoluzionaria. Secondo una prospettiva rivoluzionaria, un altro mondo sta apparendo. L'attacco va minuziosamente preparato. Non più dominanti e dominati, ma forza contro forza. Si può sentirne lo strappo sonoro, scorrere il sangue, la nuova vita che arriva.
Questa poesia io credo vada letta e meditata più volte per capirne tutti gli aspetti. E veramente, secondo me, è una delle più belle che ci ha lasciato Nanni, perché tra l'altro è immersa dall'inizio alla fine, quasi riprendendo le prime strofe con l'ultime, nel discorso del sangue. Il sangue come all'inizio espiazione di sofferenze e alla fine come grande simbolo di una rivoluzione che lui auspica, a cui incita soprattutto, no? Quindi canta ancora una volta la ribellione, questa volta in una forma diversa da quella che per esempio aveva narrato e raccontato proprio nel suo libro più famoso che è Vogliamo tutto, e di cui anche di questo, prima di entrare nella conversazione con Alfonso, vorremmo darvi una breve lettura, no, di questo, alcuni brani di Vogliamo tutto, anche per capire lo scarto che c'è 50 anni dopo. Vogliamo tutto parla del 1969, la poesia non è di quest'anno, è di qualche anno fa, ma insomma è passato veramente tanto tempo, c'è tutta la maturità del percorso fatto da Nanni Balestrini, ma comunque c'è ancora la necessità e la volontà di raccontare questa ribellione. In Vogliamo tutto era un'altra ribellione.
Vogliamo tutto. 1971 è la data di uscita del libro. Giovedì 29 maggio 1969. Un giovane operaio meridionale ha tentato di entrare con un cartello. I guardiani glielo hanno impedito e ne è nato uno scontro. Al secondo turno, un gruppo di un'ottantina di operai delle linee della carrozzeria, subito dopo aver timbrato, si unisce in fondo alle linee e parte in corteo con l'intenzione di bloccare la linea della 500, l'unica che nei giorni scorsi aveva continuato a tirare a pieno ritmo. A questo punto sono intervenuti capi e sindacati che con un'azione concorde hanno ridotto il corteo a una quindicina di operai. Questi operai se ne infischiano, continuano a girare tra gli operai discutendo e a poco si riforma il corteo, bloccando completamente la produzione. Dalla Fiat non esce più nessuna macchina. Come uscii dal cancello della Fiat dopo che ero riuscito a scappare via dalle grinfie dei guardioni, non vedevo l'ora di trovare gli altri compagni. Sia i compagni con cui avevamo fatto la lotta dentro, sia gli studenti, con i quali avevamo fatto i volantini e li avevamo distribuiti all'entrata. Arrivai lì al bar e trovai molti compagni che mi aspettavano. Ci abbracciammo, eravamo esaltati per quello che avevamo fatto. Tutta Mirafiori si era fermata, anche tutte le linee della 500. La produzione si era completamente bloccata per il secondo turno. E lì, finalmente, ebbi la soddisfazione di scoprire che le cose che pensavo io da anni, da quando lavoravo, le cose che credevo essere solo io a pensarle, le pensavano tutti. E che noi eravamo veramente tutti la stessa cosa. Che differenza c'era fra me e un altro operaio? Che differenza ci poteva essere? Che magari quello pesava di più, era più alto o più basso, ci aveva il vestito di un altro colore o non so. Ma la cosa che non aveva differenza era la nostra volontà, la nostra logica, la nostra scoperta che il lavoro è l'unico nemico, l'unica malattia. Era l'odio che avevamo tutti quanti per questo lavoro e per i padroni che ci obbligavano a farlo. Era per questo che tutti stavamo incazzati. Era per questo che quando non scioperavamo ci mettevamo in mutua. Per evitare quella galera dove ci portavano via la nostra libertà e la nostra forza tutti i giorni. Questi pensieri, che io facevo da molto tempo per cazzi miei, finalmente vedevo che erano quello che tutti pensavano e dicevano. E le lotte, che fino allora facevo per cazzi miei contro il lavoro, avevo visto che erano le lotte che tutti noi potevamo farle insieme e così vincerle. Sono stati più di 2 mesi di lotta, una lotta proprio brutalmente spontanea. Non c'era giorno che non si fermava un reparto, un'officina. Ogni settimana, più o meno, si bloccava tutta la Fiat. Erano proprio giornate di lotta continua. Infatti, la testata dei volantini che si facevano era lotta continua. E realmente alla Fiat, a Torino, in quei mesi, c'era una lotta continua. Si voleva bloccare il lavoro, a tutti i costi. Cioè, non si voleva lavorare più. Si cercava di mettere in crisi la produzione, di mettere in ginocchio i padroni e di farli scendere a patti con noi. Si combatteva una battaglia a fondo. Ormai una cosa era evidente in queste assemblee: l'impressione che avevano tutti gli operai era che fosse una grande fase dello scontro tra noi e i padroni, una fase decisiva. Si sentiva nell'aria questa coscienza che c'era, e in effetti nelle assemblee veniva usata spesso la parola rivoluzione. Si vedevano compagni di 40 anni con la famiglia che avevano lavorato in Germania, che avevano lavorato nei cantieri edili, gente che avevano fatto tutti i mestieri, che ormai dicevano che a 60 anni ci sarebbero arrivati morti di fatica. Non è giusto fare questa vita di merda, dicevano gli operai nell'assemblea, nei capannelli, alle porte. Tutta la roba, tutta la ricchezza che produciamo è nostra. Ora basta. Non ne possiamo più di essere della roba, della merce venduta anche noi. Noi vogliamo tutto. Tutta la ricchezza, tutto il potere e niente lavoro. Cosa c'entriamo noi col lavoro? Domanda.
Domanda-risposta.
50 anni dopo vogliamo tutto.
Ben sai, ci siamo incontrati, me l'hai ricordato tu però, perché non all'università, quando è stato fatto una cosa sugli
sì, noi ci
anni
siamo
70,
visti
no? 10 anni fa.
Esatto, nel 2013 era appena stato...
Il 68, sul 68.
No, era appena mi sa stato ripubblicato nel 2013 Vogliamo Tutto, c'era Nanni all'università e ci fu... un diverbio.
Una lettura di Vogliamo Tutto e c'era un... Allora, io a quell'epoca, 20 anni fa, non ero più d'accordo che si celebrasse questo romanzo, perché intuivo, vedevo, era ovvio che con la tecnologia degli anni 70, che era stata pagata a debito, le banche avevano fatto il prestito agli industriali italiani, questi morti di fame, per fargli fare il salto tecnologico e per liberarsi degli operai superflui. Gli operai cosiddetti superflui invece volevano restare a questo punto a lavorare, perché si lavorava di meno, e quindi noi volevamo la cassa integrazione a turnazione, mentre i sindacati, il Partito Comunista, Socialista, eccetera eccetera, e il Papa dicevano che era uno scandalo voler lavorare di meno, ovvero. E allora, per noi era uno scandalo a fare il prete, no? A lavorare di meno. Quindi, tutti gli anni 70, fino al 77, è servita a dimostrare che non si poteva lavorare meno e lavorare tutti. Che era un'eresia politica, era una delinquenza organizzata, come fosse la mafia, come fosse, avevamo istituzionalizzato la mafia, la camorra, l'andrangata, la mano nera, tutte le organizzazioni terroristiche del mondo, per dire una ovvietà che era nell'intelligenza pure di una scimmia, capire, ui, i misi in macchina, per i soldi nostri, ci pigliamo noi, ci mette qua. Era logico, invece era logico solo per noi. E ci hanno fatto un mazzo tante, mandati di cattura, mazzate per la polizia. E non è passata il lavorare meno, lavorare tutti. E quindi in fabbrica siamo stati sconfitti. Poi praticamente ci inventammo l'operaio sociale, cioè tutto quello che succedeva fuori dalla fabbrica. Occupazione di casa perché non ci sono i soldi per pagare l'affitto. Prendere i pullman senza pagare un biglietto perché facemmo la lotta per il trasporto gratuito. Tutte queste lotte sociali si organizzavano i disoccupati a Napoli, a Salerno, in ogni luogo. Gli operai lottavano per avere più operai, per fare pure la scuola, la scuola operaia, come si chiamava, le 150 ore. Che poi è nata i Cobas, sfortunatamente, da quella lotta gloriosa. E dunque, se vi pare che esco fuori tema, io non lo so più cosa ho scritto qui sopra, no? Quello che mi viene in mente vi dico, perché io funziono così. Allora, praticamente, ci inventammo l'operaio sociale. Vale a dire, la lotta sociale, la lotta politica...
No, questo...
Allora, Allora, sono contro la tecnologia.
No, no, voglio parlare così per piacere.
Ma vuoi l'asta del microfono?
Alerta?
No, questa...
È che sono Vittorio Gassman.
No, no, te l'ho con questo lato.
È un bambino. Allora, dico queste cose che non stanno scritte nel libro, perché il libro è un gesto politico, il libro non è un'azione politica. L'azione politica è creare un partito, un'organizzazione, avere un programma rivoluzionario, avere un seguito di massa, un organismo di massa, quella è l'azione politica trasformatrice. Il libro è un gesto, come una canzone, come un'opera teatrale, come una poesia, è un gesto che fa assumere a tutti noi un atteggiamento di riflessione per verificare la nostra potenza o impotenza, insomma, per avere una verifica della nostra potenza, delle nostre possibilità. Questo libro non ha altro scopo che ognuno di noi che lo legge, ognuno di voi che lo legge, viene portata una riflessione sullo stato delle cose presenti, per vedere se c'è una possibilità di potenza del proletariato, che sicuramente ci deve essere, sicuramente c'è, che noi non la vediamo, perché ognuno di noi è condizionato dalla sua vita, dalle sue cattive abitudini, dai vizi mentali che abbiamo ognuno di noi, che sono inevitabili. Difatti, piace e vogliamo tutto, che non esiste più. Cioè, non esiste più. Ed è un bene, adesso mi piace pure a me, perché la nostalgia di quel tempo fa notare che non c'è più e quindi fa notare quello che notavo già io quando volevano parlare ancora, vogliamo tutte essere mandate a fase. Questa era la polemica con Nanni. Dice ancora questa cosa, che non c'è sta niente più. Quindi a mo non me ne fotte, è come fosse che parlammo della guerra di Annibale e per i romani, cioè, c'è stata, ma legge e mi piace, cioè, è uno stimolo a capire la differenza che c'è fra gli anni 70 fino ad adesso. E quindi questo è lo scopo del libro, non è un'azione rivoluzionaria né controrivoluzionaria, è uno un tentativo di fare una riflessione sulle nostre capacità, cioè noi dovremmo avere sicuramente delle capacità, però non le riusciamo a percepire, né le riusciamo a definire, a organizzare. La nostra potenza non si esprime più perché abbiamo i codici mentali degli anni 70. Allora degli anni 70, a mio avviso, mi piglia solo lavorare meno, lavorare tutti, che tradotto nel codice che non vogliamo il riposo come bestie, perché vogliamo fatica poco, significa ozio lavoro, cioè che significa azione e riflessione.
È già stata.
Io ho finito pure. Mi sono spiegato bene.
Ti sei spiegato bene perché quando tu parti su un punto di vista poi è difficile fermarti e ricondurti, non dico a una disciplina, ma alla materia che stasera dobbiamo affrontare, che è questo libro che tu hai scritto, che si chiama La dignità del lavoro, che è un titolo, visto le cose che hai detto, anche è un po' strano, no? Uno giustamente dice, ma com'è che Alfonso ci dice queste cose, ha fatto quello che ha fatto nel 69, oggi ci presenta un libro che si intitola La dignità del lavoro. In effetti dentro questo libro si parla molto di ozio più che di lavoro, e soprattutto si parla del lavoro in una maniera sicuramente diversa da come siamo abituati tutte e tutti noi. E però per arrivarci io vorrei che a entrare nel merito di quello che dice il libro, in cui stasera daremo degli spunti non solo per mantenere anche una suspense, un interesse su quello che c'è scritto, ma perché insomma in una chiacchierata del genere né a me né a Alfonso ci piace sciorinare teorie, proporre un discorso organico, strutturato, qui all'inizio, qui alla fine. Ci piace trovare degli spunti, suscitare delle riflessioni fare anche delle provocazioni. Per cui io la prima che cerco di farti fare è questa. Tu che parli di dignità del lavoro, ma quanti lavori hai fatto nella tua vita e quando hai cominciato a lavorare?
A 9 anni, ma per gioco, cioè c'era una segheria che facevano le cassette di pomodori, no? di plotò per le pesche, c'erano vari tipi di cassette, quella un solo striscia ci mettevano le pesche, a 2 strisce ci mettevano le pere, a 3 strisce ci mettevano i pomodori, era 30 kg la cassetta di pomarola, 20 kg quella di pere e 10 kg più o meno quello di pesca, quando era piena più o meno. Ad ogni modo, tutti i ragazzi del mio rione andavamo nella segheria e volevamo le puntine e volevamo le cose per fare le spade, i fucili, tutti i residui di legno. Mastro Ciro dice, ma piglia qua. Allora Mastro Ciro, per non farci male, ci metteva, dice, allora prendete la calamita e trovate le puntine. Allora noi stavamo con le calamite a trovare le puntine storte. E poi ci dava un martello per farci raddrizzare le puntine e ci rompevamo le dita, così ci andavamo via dai piedi, no? Con le dita nere. Poi man mano che noi eravamo capaci di raddrizzare le puntine senza farci male alle dita, ci prendeva a lavorare con il permesso dei genitori e facevamo le cassette, non so, ne facevamo 50 pezzi al giorno, ci davano 10 lire alla settimana, no? 5 lire a seconda della capacità, 15 lire qualcuno. Io mi formavo a 5 lire, era già scarso allora come operaio. Comunque ho detto che facevo l'operaio perché prima era facile fare l'operaio. Il lavoro, le case, il lavoro erano contigue, non c'era la zona industriale. Ci si può scarpare, ci si può falegname, ci si può quello che faceva l'arrotino, quello che faceva lo stagnino, i bagnarola riparava quando si scassavano perché erano. Insomma, che acconciavano persino gli ombrelli, voi non immaginate, c'erano quelli che aggiustavano, e si aggiustavano persino le bacinelle, come si chiamavano, per fare la salsa di pomodoro e metterla a seccare, si rompevano perché era grosso, e c'è uno che le riparava, c'era una miseria assoluta, perché, però la forza lavoro si inventava tutti i lavori possibili e immaginabili per la sopravvivenza. E quindi persino gli zoccoli si facevano con le cose dei soldati, con le borse dei soldati, le cinture, si facevano. Insomma, e per me quello era lavoro perché mi divertivo. Io il lavoro l'ho preso come divertimento. Poi non mi è piaciuto.
Quindi
più.
Sicuramente possiamo dire che tu lo conosci bene il lavoro, perché ne hai fatti tanti e mi sembra, tra l'altro, hai fatto anche il cassamortaro, sì. A Roma si chiama cassamortaro, ma tu lo chiami intagliatore di bare. E quando questo, e perché facesti questo?
Addirittura dopo che mi licenziarono alla Fiat, c'era uno nel mio rione che faceva il falegname e faceva le bare, no? E ci serviva l'intaglio sopra, già che io ero bravo in disegno e mi piaceva usare i ferri per fare delle cose artistiche, teste di scimmio, volte antropomorfi, insomma, mi divertivo a fare tutte queste cose strane. E lui disse, fai una cazzo di cosa, un Gesù Cristo, una pampa di acanto, una cosa, due fiori. E allora mi mise a fare queste cose. E quindi facevo 2 casse alla settimana, 3 euro all'uno, 6.000 lire alla settimana, dopo che faticate la Fiat guadagnava 120 negli anni 70.
E perché hai smesso?
Ho smesso perché quello poi non andava avanti, addirittura ha chiuso perché arrivavano le casse cinesi, le scaricavano a Bari e invasero il mercato, perché questo lavoro lo facevano anche i ragazzi di Napoli. Nel centro storico di Napoli, oltre a fare i fiori, le borse, i guanti, facevano pure le casse da morto. Questo nel luogo che va da mezzo cannone a salire al policlinico, in quei vicoli là c'erano delle falegnamerie sotterranee. E difatti io i ferri da intaglio li andavo a comprare a Napoli.
Ma vedi, questo è perché ti ho fatto questa domanda, sapendo insomma qual era la risposta ovviamente, perché tu nel libro... Intanto sconcertante che già a metà degli anni 70 un'attività, diciamo anche di un certo rilievo, artigiana, tagliare, eccetera, viene tagliata via dalle Bari, addirittura fatte in Cina, no? Che insomma uno dice la Cina oggi, però già negli anni 70 c'erano queste avvisaglie e questi fenomeni. E io te l'ho chiesto perché tu nel libro, e qui entriamo già nel vivo delle tue riflessioni, a un certo punto fai tutto un ragionamento sulla Cina e sull'Occidente, e in particolare sul lavoro che si faceva in Cina rispetto a quello che si faceva in Occidente, non tanto come attività, ma come interrelazione tra diversi lavori, tra i lavori e i mestieri e così via, che hanno preso due strade completamente diverse e che segnano un po', no? Poi tutta l'altra riflessione che tu fai nel libro sul lavoro occidentale, come è diventato così alienato, e viceversa in Cina aveva avuto uno sviluppo diverso. Perché?
Allora, io onestamente non sono più colto di quello che sembra, anzi molto meno colto di quello che sembra. Tuttavia, cioè, non ho letto i libri sull'India, sulla Cina e sulla Russia di Marx. Ho letto Engels sull'origine della famiglia, della proprietà privata dello Stato, e poi leggendo vari altri libri mi sono fatto l'idea che la differenza sostanziale sul modello di produzione asiatico e il modello occidentale ha una sua svolta, diciamo così, nel 400, dal 300 al 400, quando in Europa le corporazioni, quella del ferro, quello del legno e quella della pietra, da cui nasce pure la massoneria, si chiudono nelle città intorno alla cattedrale e fanno le mura per fottere i feudatari, si liberano dal gioco dei feudatari, perché i feudatari facevano i cazzi loro sugli artigiani. Tuttavia però, quando dovevano fare un aratro, dovevano fare un attrezzo agricolo, una zappa, un piccone, qualsiasi cosa servisse ai contadini, mica ci andava il feudatario, perché il feudatario, essendo un signore, ci sarebbe andato con le armi a conquistare la città, a impiccarle, a costringerla, già che non poteva fare il feudatario con la città dove è nato il potere borghese, insomma, tipo Firenze, diciamo così, ma non solo Firenze, pure Napoli era così, anche se era una città che stava in un regno, mandavano i loro contadini, dicevano ti serve la zappa, ti serve l'aratro, la catena ti serve, vai a Ponte Cagnano, vai a Seveso, vai dove cazzo, lo mandavano lì e il contadino portava la gallina, portava un porcellino, portava la vacca per il latte, andava in città a cercare di avere una falce, una zappa, un attrezzo agricolo, e lo contrattava con gli artigiani della città. Gli artigiani della città lo menavano, lo tassavano, dice mi era roi pecore, mi erano prosciutto, mi era... Quindi avevano due padroni poi i contadini, il signore e il borghese della città. Ma questa è un'invenzione, diciamo, mia, perché non c'ero in quell'epoca, come ben sapete sono nato dopo. Ho fatto una sintesi di quello che avevo capito della differenza fra la Cina e l'Europa, mentre in Cina
fatto sta però che lì nasce pure una categoria e una definizione di questo proletariato contadino, di queste masse contadine, perché proprio il fatto di
Cafone nasce dal fatto che loro si recavano in città con la fune, perché c'avevano l'asino dietro, la roba e magari pure la moglie, per una fa futuro prepa da un paese. E sa futtevano i fabbri, perché qualcosa usavo come merce, non lo so. Comunque con la fune la porta, viene il termine cafone. Ma mu farisce perché c'è sta la differenza tra la Cina?
No, certo.
Allora, la differenza con la Cina, secondo me, da quello che ho capito io, però io non sono una persona attendibile, perché la storia me la invento. Mi sono inventato che in Cina la questione era diversa. Cioè, i contadini stavano bene in Cina e hanno fatto pure delle guerre per stare bene, non erano docili. Hanno fatto varie guerre e si sono fatte sempre rispettare. E quindi gli artigiani, è una piglie firra, la pial, avrial, che caspita ne so io, ser, oppure a forge, come i zingari, no? Ricordate i zingari che facevano i trebbi, che cose nel... E gli venne girando per le campagne, dice padrone, ti serve un uovo, ti serve una cosa, facevano i servizi. E i contadini ci arrivano, c'era, sì, per coca, i bruccoli, cioè, e diceva, va a te. Se si doveva sposare una figlia, io usartela, ci facevo corrida, i panni, c'erano contadini ricchi. Questa è un'invenzione cinematografica, teatrale, la mia, perché penso che la differenza fra Oriente e Occidente sta nel fatto che in Oriente o facevano i cavallari come gli unni, quella gente là delle steppe, o facevano i contadini, comunque si facevano rispettare con le buone, mentre qua i contadini rare volte si sono fatto rispettare. Comunque non è che i contadini erano una classe asservita come ci viene descritto in vari film, perché spesso ci sono state delle rivolte tremende. Il protestantesimo in Europa, gli ussiti, i taboriti, era dei contadini, anche perché il mondo medievale era tutto contadino, coppa 100 persone, rurus facevano i masti di festa nella città, urista erano tutto contadini, ma compresi quelli che facevano i sarti, i ferrari, tenevano l'urti, a gallini o porco se erano ricchi, pensavano scannaloro o porco se erano, insomma la campagna era egemone e quindi i contadini tenevano una potenza politica che non con le barzellette noi pensiamo che erano asserviti, cioè se erano asservi tutto scemo, quindi erano anche furbi e maneschi.
Ecco, questo discorso qua, che insomma anche questo è un pretesto che tu nel libro, un pretesto fino a un certo punto, ma perché poi ti serve per sviluppare un altro ragionamento, che è quello della specializzazione e soprattutto tecnicizzazione del lavoro, no? Quindi l'avvento della tecnica e quindi poi col tempo la modernità e il modernismo, che porta con sé anche una certa dose, culturalmente parlando, ma anche nelle finalità della società, del mondo e così via, un determinismo, no, concettuale, ma che poi si traduce anche... Ecco, tu nel libro lo critichi ferocemente questo discorso, perché in relazione a tutto il tema del lavoro, secondo te questo discorso della modernità e del determinismo, insomma, ha avuto un ruolo negativo?
Allora, io ho detto nel libro che se ero nato, fossi nato nel 500, ero d'accordo con Campanella, con tutti quanti, ero pure io di quella roba lì. Ma a ragion veduta, dopo 4 secoli, 5 secoli, da Bacone, da Galilei, da Campanella e tutti quanti compagnia cantando, no? A 5 secoli di distanza, l'auspicio di questi compagni, di questi signori, di questi filosofi, che la mano dell'uomo, il lavoro, i sistemi di lavorazione fossero una scienza esatta e fossero l'unica teologia rispetto a quello dei preti, di Platone, eccetera, eccetera, a mio parere è finita questa spinta propulsiva della tecnologia, perché la tecnologia che proponevano i fisiocratici, Bacone, Galilei, bla bla bla, tutto questi qua, c'aveva sempre al centro l'uomo, c'era sempre la mano e c'era sempre il cervello, c'era una osservazione dei fenomeni, c'era un pensiero sulle cose del mondo, sull'uomo, sulla natura, sulle bestie e sui mezzi di produzione. Questo fatto è finito, cioè nella città non stanno appresso un massa, appresso un padrone e stanno tutto un ciclo produttivo, per cui chiunque di loro poteva fare un padrone perché sapeva come si faceva un ciclo della lana, sapeva come si faceva il ciclo della seta o il ciclo del ferro con le armature, i carri, eccetera, eccetera. Il lavoratore di oggi, pure un ingegnere di oggi, non sa un cazzo delle macchine cibernetiche, quello che fanno. Poi ci stanno addirittura i segreti, come dire, scientifici, tecnologici. Per cui io non vedo più la scienza al servizio dell'uomo. La scienza si ascissa dall'uomo e va per i cazzi suoi. La scienza va nel buco nero, hai capito? Va nel bosone. A me non lo saccio però che è un bosone. Massimo, ma è un muschillo andaluce, ma bene, ma un bosone non lo vedrò mai, non me ne fotto proprio. Il buco nero, tanto tempo fa lo cercavo pure io. Non lo vado certamente a trovare nello spazio, non mi interessa proprio. Quindi per essere affanculo si consumano tutti questi soldi per la ricerca, perché dicono che lo spazio c'è l'acqua. Ma come tremmo tanta acqua qua e abbiamo perso, ma vuoi trovare un dicorni sordo nello spazio? Quindi non è possibile seguirli più, devono finirla, devono camminare a piedi, a tecnologia moderna, e camminare scalzo. Quando riusciremo a camminare scalzo ci civilizzate una volta. Questo non è un fatto reazionario, è un fatto contingente alla lotta di classe come si fa mo. La lotta di classe mo si fa scalzo, a nuoto. Cioè c'è un fenomeno che noi non vogliamo capire. Queste sono le invasioni barbare, ma chi vi crede che i barbari chi erano? I barbari erano dei disoccupati organizzati, che venivano qua in Italia perché si stava bene, era l'America dell'antichità. Scoprirono che stavano malamente e cominciarono a menare le mani, diciamo con mannamme proprio. Non lo so se succederà pure un'altra volta, non me ne fotto proprio, tra poco non ci saremo più, alcuni di noi.
Allora, qui hai fatto giusto, hai tirato fuori l'esempio dei barbari, no? E quindi disoccupati e occupati, verrebbe subito in mente le migrazioni di oggi, ma io credo che il parallelo insomma sarebbe fuorviante, perché invece tu fai un ragionamento secondo me più puntuale, perché leggo una tua frase, no, che mi è rimasta impressa, dice: sono contrario al determinismo e alla finalità del mondo, poiché le arti, i mestieri, la scienza non creano il mondo ma lo interpretano. Ecco, questo discorso della finalità è una cosa che è difficile che ci scrolliamo dalle spalle, ce la portiamo dietro, ce la ripropongono continuamente, no? È un vizio occidentale. Ecco, spiegalo meglio, perché insomma, un conto è che ne chiacchieriamo io e te, come tante volte è successo.
Ma ovviamente sono sempre invenzioni spirituali di me, cioè leggo e leggo, poi devo scrivere qualcosa per scaricare la mente. Allora, noi siamo fatti in un certo modo, perché quelli che ci hanno preceduti, i più combattivi, gli spiriti più combattivi, hanno posto la scienza al primo posto come fatto di liberazione, per liberarci dai preti, dai reazionari, eccetera, eccetera. E ho detto sempre, ok, se nascevo a quell'epoca era un capo in testa. A ragion veduta di come sta andando il mondo, noi dobbiamo pensare che non ci emanciperemo da un cazzo proprio, noi ci troveremo sempre punto a capo, come sofisti. Cioè noi, io ogni tanto mi studio tutte le cose della mitologia greca, perché stanno sempre allo stesso punto. Chissà, già nell'antichità erano successe le stesse cose, probabilmente. Per cui io non credo più a una rivoluzione liberatrice dell'uomo. L'uomo non si libererà mai, perché la prima liberazione è nella testa, non deve avere vizi mentali, deve essere libero di fronte alla natura e agli altri uomini, non deve avere paura di nessuno. Allora noi viviamo di paura, la paura organizza lo Stato, organizza le Brigate Rosse, organizza lo sindacato, è sempre la paura che, come degli animali che ci fa organizzare. Non ci organizziamo, non riusciamo ad organizzarci altrimenti, non ce la facciamo proprio, non abbiamo i cromosomi per organizzarci in felicità. Forse solo gli animali sono capaci di fare questo, non lo so.
Ecco,
per cui tutto quello che dico non ha valenza scientifica. Io posso dire a tutto quanto, dice no, è così. Io non lo so com'è, so che noi dal 500 a mo, 500 anni, 5 secoli di casini per il progresso, nelle Americhe, insomma, fatto solo casini per il progresso umano, e mi pare che ne abbiamo fatto poco. Che è successo al progresso umano? Che chi nasce struppiato o concene e chi nasce buono lo fanno morire di fame. Che è il progresso? Chiaro che voglio dire. E non mi fate dire altro, sennò mi pigliano per un tipo strano.
No, ma,
Non so se avete capito. Cioè noi avremmo gente forte, bella, tutte cose che c'è da morire di fame. E da pigliare tutti in mano, non ne manco una, da pigliare tutto qua. Poi gente che nasce scancionata, ciecata, sturti, drizzene, a botti di dollari, operazioni, eccetera, eccetera, e che se ho progresso?
E questo?
Che cagnano il cuore, che cagnano il pesce, che cagnano i piedi, mettono i capelli, e che se ho progresso? E non lo so, cioè non mi trovo a disagio rispetto a questo progresso.
Ecco,
lo vorrei un po' più semplice.
È la finalità, cioè, avvertenza per tutti e tutte voi, quando non capite che parla napoletano, ditelo, insomma, perché magari una traduzione non tanto in italiano, ma perché si perde molto del concetto, perché il napoletano è molto più efficace di quando lo dice in italiano. E, ma soprattutto c'ha più espressioni. Però io insisto sulla finalità del mondo, perché poi la domanda fondamentale è che ce la siamo detta tante volte, ma noi che ce ne fotte di dove finisce il mondo? Qui è un discorso esistenziale, di esistenza e quindi anche di classe, cioè la finalità del mondo può essere qualunque, a noi non ce ne frega niente, ma quello che viviamo è questa contraddizione di classe o meno che sia, e che qualcuno ci vuole mettere in testa, e questo è stato da parecchio tempo, è la storia della sinistra e non solo, che questa finalità poi si deve tradurre in comportamenti,
sempre dopo,
ma poi si deve tradurre in comportamenti precisi del popolo. Il popolo poi proprio quello, no, quello ascio, come lo chiami tu, e scrivi, e questo è importante, e poi ti chiedo. Tutta questa mia scrittura serve a far notare al lettore che è difficile etichettare il popolo vascio come popolo di destra quando impugna il simbolo della croce e di sinistra quando impugna la falce e martello o la coccarda giacobina. Poiché nel popolo di ogni città e continente c'è sempre una linea di coerenza antropologica. E qui tu hai fatto a pezzi proprio tutto, insomma, non ci rimane niente di sta cazzo di sinistra. Che dobbiamo fare? Dice che dobbiamo fare, perché quando scrivi così tu ritiri fuori l'antropologia di fronte a tutti questi soloni che parlano di populismo, di quello, di quell'altro. Ah, se dici una cosa sei populista, e così via.
Qualcosa più precisa di questa cosa generale, che comunque è buona, che si capisce da sola, senza certa, hai scelto bene. Cioè, questa cosa è spiegata bene con poche parole, poi con parole più pasticciate sono entrato nella questione che noi diciamo. Ah, i 5 Stelle fanno i scivi, non sono né di sinistra né di destra, no? Pensando che è un'eresia, che uno non è né di sinistra né di destra. In realtà, nelle rivoluzioni più cruente del Novecento, il popolo voleva mangiare, non voleva la guerra. Si organizzava per mangiare e per non essere acciso dagli eserciti di turno, dai giapponesi, dai tedeschi, dai chi cazzo, dagli austriaci, da chi ci parano, dai francesi. Che già... Quindi volevano cose semplici, volevano pace, pane e lavoro, che è una cosa che se uno dice un uguaglione, mo ti sputo in faccia, che cazzo vuoi, si scema proprio, vuoi la pace, un lavoro pure, e un pane, noi volevamo sulla mortadella. Cioè, non, sono incomprensibili certe parole. E se il popolo, quando dico una linea antropologica, sono gli interessi di base del popolo che nelle crisi create dal capitalismo e dalle guerre emergono, per cui non sono né destra né sinistra, vanno al sodo e a morire, cioè o muro tu o morì, vai a forza contro forza, è antropologicamente esatto in tutti i paesi del mondo. Forza contro forza. E quando si arriva a questo, quando ci sta un'osservazione sul mondo e tu scopri di avere una forza, come la scopri la forza? La puoi scoprire anche dalla paura dell'avversario. Se un avversario teme sempre che tu fai una cosa, tu vai là e dici non ne ha tocca che, se vai là e non ne ha tocca, ma che cazzo ci sta qua? Ah, vai a vedere, cazzo, che si mangia, piglia proprio. Cioè, voglio dire, anche il nemico ti insegna qual è la tua forza, perché ti va a colpi sempre quando vuoi fare quella cosa lì, no? Dico genericamente, perché non è il caso, ogni esempio pratico viene smentito dopo due giorni, cagagno comune, perché il lavoro è così potente, quello delle macchine, poiché il lavoro cambia i rapporti sociali, i rapporti di classe, i rapporti con la natura, come Gaspard producono questi qua con l'intensità, la velocità, eccetera, noi qualunque cosa pensiamo e ci fissiamo coppa che la cosa ci cagnano proprio 5 minuti. L'unica cosa che non possono cambiarci, se la cominciamo a dire, è che abbiamo faticato tutto quanto. È poco. Questo lo capiamo sempre, perché era vero nell'età, nell'antichità non lavoravano proprio, secondo me. Parlano loro di paradiso terrestre, non io. E fino a proprio contrario, se un luogo si chiama paradiso terrestre, significa non si faticava. Fino a prova contraria. E quindi è stato meglio prima che a mo. E già che noi siamo cattolici, Moncevo, volevamo pure noi il paradiso terrestre, soprattutto l'ozio. Abbiamo il diritto all'ozio insieme al lavoro, perché quando un mattino insieme, ozio e lavoro, è come il cacio sui maccheroni, si condisce a vicenda. Si dice che vuoi solo lavoro, l'ozio non dovrà mai, si vuole solo l'ozio, dice, ma non dovrà mai un pane. Cioè,
ecco, qui hai fatto bene, insomma, ci siamo arrivati all'ozio, no? Perché è l'altro ragionamento di questa sera, l'altro termine di questo tuo libro, anche se il titolo ribanda ancora, no? Questa dignità del lavoro, di cui ancora abbiamo avuto qualche assaggio, però ancora non abbiamo capito bene che cosa tu intendi esattamente come dignità, e forse ci arriviamo a capirlo meglio se iniziamo questa seconda parte del ragionamento che riguarda l'ozio, perché forse da quello che tu scrivi è che solo attraverso l'ozio possiamo riscoprire qual è il lavoro, la sua dignità, la sua finalità, non la finalità del mondo, la finalità del lavoro ancora una volta destinato a farci fare un'esistenza buona, degna, ragionevole sotto tutti i punti di vista, non alienata come è diventato il lavoro adesso. E qui è fondamentale l'ozio. Allora tu dici, l'ozio è l'origine della conoscenza tecnica nell'antichità, e poi insomma sviluppi questo ragionamento sugli aspetti formativi dell'ozio, e come, insomma, non sei il primo che parla di ozio, tu lo sai, insomma, da Paula Farghe, ma anche uno più recente come vabbè, non mi ricordo il nome, non fa niente, chi mi conosce sa che ogni tanto mi capita, in cui la Farga ha scritto il diritto all'ozio, Bertrand Russell, ecco, mi è venuto in mente, scrisse l'elogio dell'ozio, dove anche lui diceva lavoriamo 3 ore e così via, però non lo faceva, diciamo, con l'interesse e soprattutto le finalità che qui ci vuole in questo caso, che tu gli attribuisci all'ozio, cioè il valore intrinseco di questo momento della vita, che non è tempo libero, tempo di riposo, giusto? Che cos'è l'ozio?
È un tempo costitutivo, cioè è un tempo costitutivo l'ozio, cioè la potenza proletaria, cioè la capacità di vita nostra in tutti i sensi di un uomo, ognuno di noi è un uomo, è una donna, noi insieme siamo umanità, la nostra potenza espressiva non la possiamo mai conoscere, perché è mortificata dalla condizione di classe, dal rapporto col lavoro e con la natura, che è un rapporto di classe, quindi non abbiamo un vero rapporto con la natura, perché se tu vuoi fare una chiamata 5 alla mattina e ti asciti 6, non lo può fare, se stai in ozio sì, perché non vai a faticare. Quindi noi non conosciamo neanche noi stessi le nostre capacità di ozio, conosciamo malapena le capacità di lavoro, ma neanche quello, perché un lavoro che non mi piace, più è 8 ore non li riesco a fare, ma un lavoro che mi piace, magari da ammazzare gente, io lavorerei 12 ore al giorno, si facesse un boia, perché mi piace farlo, no? C'ho la vocazione. Allora, noi non conosciamo noi stessi, perché non pratichiamo l'ozio, perché la condizione di classe ce lo impedisce. Poi c'è stato inculcato che l'ozio è il padre dei vizi, ma i loro vizi, di quelli dei padroni, perché loro non sapevano che cazzo fare quando stavano in ozio, rompevano le scatole al prossimo, gli venivano a ciruo cervi, gli venivano a rombo cazzo, andava a foresta, non ne facevano una buona. Noi sapremmo cosa fare, noi facciamo le feste, noi siamo un popolo che ha tante feste padronali, e lì la nostra radice, nelle feste, il canzone, la musica, i balli, è tutto resto, insomma, non voglio aggiungere altro, ognuno ha i suoi gusti, noi siamo un popolo nato per questo, e tutti i popoli sono come noi, chiariamo, non prima gli italiani. In questo caso forse sono gli ultimi. Noi non conosciamo noi stessi, i popoli sono abituati al lavoro coercitivo per ragioni storiche. Quando diciamo lavorare tutti e lavorare meno, dobbiamo dire 6 mesi all'anno di lavoro e 6 mesi all'anno di ozio. Ozio pagato, quando stai in ozio te ne paga già assai, perché devi girare. E se no come fai? Apri il treno, l'aereo, gli accatto lo strumento musicale, c'ho i soldi. Anzi, tu pur t'ha ricevuto, ma ci ha cattato il violino, erano i soldi, ti fanno pure lo sgravio fiscale. Insomma, noi la dobbiamo mettere così la cosa, dobbiamo farci prendere sul serio, perché se facciamo un referendum, volete l'ozio, volete il riposo, facciamo un referendum, vanno tutto quanto all'ozio, perché vanno viaggiavano. Allora significa, noi campammo malamente, al di sotto delle nostre possibilità. Eh sì, queste possibilità non sono per tutto, perché sono solo per voi. Che cazzo state facendo con l'aereo, una parte nata, cavolena l'aria, che cazzo state venendo a nuoto, a pere, come fanno quelli che vengono da qua. Insomma, dobbiamo insistere, secondo me, con questi toni, fra il serio e il faceto, perché è un po' camorristico non parlare onestamente, perché Marx ci raccontava che o comunista dice sempre la verità, la verità è rivoluzionaria, la verità è la morte, perché se tu dici la verità, qual è la verità? Che uccidere il padrone, e chi ti uccide primis a te. Quindi la verità è la lotta di classe, non esiste altra verità che i rapporti di forza. Non è che noi teniamo un sentimento, un ricimo tale e quale, siamo scime, io fanno scime i bambini. Noi non sappiamo anche noi quello che pensiamo, però dobbiamo dimostrare che il popolo va a trovare i viaggiai, i giromun, i manciabù, i sefubani, a fatica, su cazzo di loro, sono loro che ci guadagnano per la fatica. Noi non ci potevamo manco curare, non potevamo fare un cazzo, non tengo manco i rende che mi posso curare, che me ne fotte. Cioè, dobbiamo essere chiari, secondo me, non diciamo dire la verità, che è una cosa, la chiarezza è una cosa, la verità è una, la chiarezza è una visione, non è una verità. La verità è un rapporto di forza fra classi. Chi tiene paura di chi? Che è la verità? Se noi teniamo paura di loro, che è la verità? Non è il cazzate che sto dicendo stasera, la verità. Quello che arrivi stasera è una visione, è una ricerca, ma cerca di vedere la realtà storica, non è altro.
Però sull'ozio e sul tempo libero, no? E tu giustamente fai una netta distinzione, dici non a caso il tempo libero, il riposo, dice definire riposo il tempo di non lavoro può risultare addirittura offensivo, in quanto si riposavano e si riposano gli asini, i cammelli, i buoi, gli esseri umani, non è questo quello a cui ambiamo, no? Però anche qui c'è tutto un discorso da trattare, da raccontare, che riguarda proprio il tempo libero, sia oggi ma sia nell'antichità, ovvero non proprio nell'antichità ma in tempi comunque remoti, laddove l'ideologia del lavoro e quindi la classe dominante o le classi dominanti di quel tempo riuscivano a fregarti anche attraverso i giochi, perché tu dici attraverso il gioco delle carte, per esempio, gli accademici, i matematici, i maghi agli albori dell'epoca moderna, che attraversata da sconvolgimenti sociali e politici, con feroci conflitti di classe e guerre di religione, inculcarono nel popolo una ideologia moderna, facendoli ragionare ed aderire
alle regole del gioco delle carte. Ecco, che spiegacelo un po', come sono date le cose.
Io non spiego niente, spiego quello che ho pensato. Io mi sono chiesto come mai le carte che conosciamo, i costumi di queste figure sono del 600 più o meno, no? Poi la carta è stata fatta nel 500, nel 400, era una carta incerata, già molto complicata, quindi sono del 500, nel 500-600 le carte, più del 600 che del 500. Quindi a quell'epoca c'era la lotta di classe internazionale, c'erano guerre di religione, c'erano le guerre fra spagnoli e protestanti, c'erano tutte queste, e le rivolte anche in Italia, a Napoli, a Milano, nelle Fiandre, nella Catalogna. E mi pare strano che a quell'epoca potesse la figura di Coppe, che rappresentava gli intellettuali, gli impiegati e i preti, le curie, no? La figura della spada, i nobili, la figura di bastone, diciamo il popolo, potesse essere al di sotto del denaro, perché nel Medioevo e nell'antichità c'era il disprezzo per il denaro, era un fatto, era lo sterco del demonio, anche nell'antichità, diciamo, degli Esseni, che hanno riportato questa cosa dell'odio per il denaro. Quindi mi sono sempre meravigliato che sulle carte c'era il denaro, il palo di denaro nella scopa, no? Che vale o 7 bel vale un punto e 6 punti di carte di denaro valgono un altro punto, ci sono un coppa a 4 punti, ci sono 2 punti che sono solo i denari. Mi sono meravigliato e ho cominciato a capire che quello era un gioco della borghesia, cioè per dare credito al denaro e all'astuzia, perché se tu ti ricordi le carte, se giochi la scopa, devi ricordare le carte che sono uscite, perché puoi fare scopa, e la scopa è un punto. Scopa significa scopo in greco, è vero Eleni? Veramente, c'è Gingarrato, o no? Scopa è scopo, è la stessa cosa, è una visione, una memoria. Quindi tu, è un gioco della memoria e dello scopo di vincere, no? E ci vuole la destrezza, che è una cosa diversa dal gioco dei dati. Il gioco dei dati è il gioco dei militari, quelli che si giocavano la vita, ogni gioco, il loro mestiere si giocavano la vita. Quindi i marinai, i militari, insomma questa gente qua giocava ai dati perché si giocava tutto, perché faceva una vita molto precaria, molto grama. E quindi ho fatto questa riflessione che nel 500, nel 600 è cominciato un ragionamento di scaltrezza sulla pecunia, no? Di fare riflessione che la vera nobiltà era nei soldi, no? E quindi un insegnamento ad essere scaltri, attenti a pensare all'accumulazione di soldi.
E a rispettare il denaro.
E a rispettare il denaro, a cambiare l'ideologia che era prima. L'ideologia dei dati, l'ideologia o tutto o niente, è la stessa cosa, cioè affidare al caso
sorte,
e a Dio, al caso la propria vita.
E questo, insomma, mi sembra una riflessione che questa sì che la potremmo veramente trasportare all'oggi, se pensiamo al tempo libero, di quanto è riempito di queste cose, non solo dei
giocano
giochi evidentemente, no?
Ma no, a carte giocano come fossero i dati, quelli giochi che fanno mo. E sono pieni questi qua, tabacchini. Un paese come San Mango, vicino dove abito io, che saranno 3.000 abitanti, ci stanno un tabacchino e fa un gioco. Quello che vende il giornale fa un gioco e ci sta una sala gioco, forse pure un barbiere fa un gioco. Quindi là può pagare l'affitto che la sala gioco per lo meno 3.000 euro al mese, che se ne guadagnano 6.000. Coppa una popolazione di 3.000 abitanti. Cioè, vedi che indebitamente ci sta nel popolo. E peggio, cioè siamo prima del 500 come antropologia, come condizione mentale.
E soprattutto una distrazione enorme, no?
E di fondi e di distrazione.
Ma anche da.
Ma questo
da quello
non
che
è un gioco, questo è. Pure il gioco del calcio non è più un gioco. Il capitalismo ha distrutto pure la capacità pedagogica di formare il popolo attraverso i giochi. Quello che c'aveva Pitagora, perché molti giochi che facevamo noi in mezzo alle strade, cioè erano giochi della Magna Grecia fatta da Pitagora, che era un grande pedagogo. Noi non sappiamo fare più nulla, neanche giocare, perché giochiamo a giochi che dicono loro, che sono costosi,
c'hanno divisi i €100, fa una corsa da poco, c'hanno €100 in gol, fra scarpe, la cuffia di orecchie, la firma, e che cazzo, ma... Quindi io sono molto critico, non sappiamo neanche giocare perché non abbiamo l'ozio, perché l'ozio serve anche a imparare a giocare, che non sappiamo fare più nulla.
Beh, io direi che insomma...
Finiamola qua. Se
no, sì, la finiamo qua, però volevo leggere questa, un po' che sintetizza un po' questa, tutti questi tuoi ragionamenti, no? Quando dici che lavoro ed ozio sono un solo atto vitale. Perché in particolare dici, in breve voglio ricordare che all'origine del mondo umano il lavoro e l'ozio sono stati un solo atto vitale, mentre lo sviluppo delle tecnologie e della divisione sociale e politica del lavoro ha ridotto il disoccupato e il lavoratore a due maschere politiche, le più diffuse ed importanti dei nostri giorni. Poiché l'ozio storicamente non è stato il padre dei vizi, ma la madre di ogni invenzione e quindi di ogni trasformazione del modo di lavorare. Ragione per la quale bisogna che lavorino tutti, ma per 6 mesi all'anno, poiché lo scopo primordiale del lavoro fu la festa, il gioco, il benessere, l'amicizia e non l'accumulazione di ricchezza e di potenza militare. Hai detto buono?
Giusto.
Ti pare giusto? Sottoscrivi? Sottoscrivi. Vabbè. Alfonso Natella.
Alla volta, vediamo se questo può trasformarsi in un nuovo pensiero mondiale.
Non solo domande, ma così, conversazione, questa è una conversazione, così l'abbiamo impostata e così vorremmo che proseguisse, insomma, insieme ai presenti.
Togliete i vizi mentali di come si fanno le domande, le cose di vecchio maniere, perché qui siamo da sotto, in perdita abbondante rispetto a loro. Ogni buon pensiero è un gradino in più per noi. Cioè tutti gli schemi degli anni 70 non ci stanno più. C'è rimasto solo a lavorare meno, secondo me, se è ben chiaro, poi se uno mi dimostra che si può fare.
Io volevo chiederti se per caso ti era capitato di riflettere invece sul rapporto tra presente e futuro, no? Perché un'altra delle cose che insomma ideologicamente un po' caratterizzano la vita è sempre quella di dover pensare al futuro, alla pensione, ai figli, far star meglio qualcuno o te stesso nel futuro, mentre mi sembra che poi i padroni in realtà pensano a sta bene adesso e noi no.
Ma io penso che il futuro è un'invenzione dei banchieri, perché io, se tu fai la banchiera e io ho un debito con te, tu credi nel futuro, ci devi credere per forza, perché ti devo dare i soldi un'altra volta indietro. Io quando dico, per me anche io abolirei pure la pensione, cioè la pensione è una cosa che ci rovina la gioventù, perché non mi manca nata a 18 anni già pensare alla pensione, è una cosa assurda che non ha proprio senso. Lavorare meno e lavorare tutti serve a dare la pensione a vita, altro che quel miserabile cosa di disoccupazione, sa da pigliais. Io voglio i soldi per giro il mondo quando sto in dei 6 mesi vacanti, voglio studiare, voglio imparare il cinese o il giapponese. Che naccia pure di cittadina che mu controlla si va a puttana, si maccatti in nespola, che cazzo non può fare? È una stronzata disastrosa. Lo abbiamo apprezzato io e mio figlio, perché c'è usato il noi maestatis. Abbiamo apprezzato perché era un tabù, non la volevano gli altri, allora non la volevano gli altri, è meglio qua fanno, perché si ragiona anche così. Ma la sostanza non c'è, non c'è sta un processo liberatorio, non si allude alla liberazione, si allude alla miseria, alla subordinazione eterna. Quindi io penso che se noi lo amma reddito di cittadinanza, pensione, pure l'INPS potremmo chiudere se si fa come dico io. Perché Sapete quante volte i medici mi si incassa mutuo e non ero malato? Quasi sempre. Se io lavorassi 6 mesi all'anno, non c'è bisogno di l'INPS, perché mi faccio le vacanze e basta. Cioè, cara gente che era malata, perché lavoro tutto l'anno, allora dice, quanto cara malata? Mai. È cara malata. Quando c'erano le fabbriche conserviere, no? Che facevamo i pomodori, cioè le fabbriche conserviere, i stagionali, sa che facevano le donne? Con le cassette di pomodori, c'era quella roba di stagno vicino, si tagliavano le cosce, si facevano a ferite che avevano 15 giorni di assicurazione, che poi ci mettevano delle porcherie sopra, tabacco, cose che si faceva, e stavano in mutuo 3-4 mesi, rovinavano le gambe, però stavano in mutuo. Cioè, l'INPS è stata usata per fini non... Cioè, noi non ci sei, se lavoriamo 6 mesi all'anno, si ci pagano tutto l'anno, addirittura quando stiamo a riposo ci pagano più assai, i cerchi non mi fa male proprio, non carei malato perché mi gioco di ferie. Cioè, voglio dire, noi abbiamo cambiato i paradigmi politici, evidentemente non li cambieremo mai, ovvero noi non lo vedremo su fatto, ma se pensiamo che questo ci sembra giusto, sarà una grande stronzata, ma se è l'unica cosa giusta che riusciamo a dire, l'unica cosa competitiva che Catanim rispetto ai cinesi, agli americani, ai lombardi, ai turchi, dice lui l'Im fatica poco, che volete fare? E se vogliamo fare la guerra solo 6 mesi all'anno, poi ci arrepusamo, poi la ripetiamo. Cioè non c'è una rompisca. Noi dobbiamo spingere per una nuova ideologia. E secondo me può avvenire facendo il Partito Comunista Napoletano. Questo lo diceva Dario Pacini.
Tanto che qualcuno, vi ricordo che il libro Alfonso ne ha portato un po' di copie, è questo, con questa bella foto di un compagno di gioventù.
Ma non sono io, un mio amico.
Sì, un tuo compagno di gioventù. E quindi 10 euro che chi lo vuole, insomma una decina di copie ci sono sbrigate, se no finiscono quelle cose là, cioè. Però insomma, detto questo, se appunto qualcuno vuole fare qualche considerazione, siamo qua.
Io vorrei sentire Emiliano, che è un lavoratore della scuola.
Ma tu vuoi sfottere da tuo figlio, ma perché lascialo in pace?
Non parla mai, parla solo contro di me.
Allora, in parte sicuramente a questo hai già risposto, però c'è una cosa che mi preme, di cui mi preme sentire la tua impressione più che il tuo parere. Ovvero, si parla da un po' di tempo di bene comune, tutto bene comune, lavoro bene comune, che effetto ti fa?
Bene comune non esiste, non è mai esistito.
Il bene comune non esiste. A me chi me l'ha detto? Me l'hanno detto i pozzi che stanno nel deserto del Sahara. Quei pozzi là sono di proprietà di tribù, che sono ancora proprietà rala. Se uno passa di là e beve, uspare, dice che cazzo sì. Quindi esiste sempre il bene, è del padrone sempre. Il bene comune si chiama comunismo. Forse, non lo so come si chiamerà, è una furba ideologia fatta dai cattolici di sinistra, i cattocomunisti, per togliere di mezzo la lotta di classe e la guerra, con un escamotace tipo gioco delle tre carte, con gli uncini, dice, c'è stato un bene comune, allora ci hanno rubato, che è giusto, la proprietà è sempre un furto, diceva Proudhon, ma la proprietà è un fatto naturale quando si sa piglia naturalmente, cioè mica sa piglia per imbroglio, chi le dice è da amiglia. Quello è un corpo che ha una voce, un carattere, si presenta vicino a te e dice che sei da amiglia, tu che fai? Come fai a dimostrare che non è suo? Ja, vatta, lo devi menare. Perché è fatto così la storia del mondo? I beni comuni non esistono, esistono i rapporti di classe, cioè fra stati e stati tu decidi che la miniera t'affitta, ne daranno offerte e tu ce l'hai in Molignano sott'uglio, cioè ci sta lo scambio, cioè in principio ci fu lo scambio, insomma, no? fra gli uomini. Uno sapeva fare il freccio, sapeva fare accetta, sapeva mettere l'alice salata, sapeva fare. E si è campato con lo scambio, con le mazzate, con le rapine. Non esistono i beni comuni. I beni comuni sono quelli all'interno di un fatto comune. Cioè, se esiste una comunità e te ne creta, e con quella creta fai i vasi, e con quei vasi si può buscovina e l'uoglio, era nata zona che fanno lui, diceram questi vasi che io te ne rongo 10 pieni di olio. Insomma, c'è lo scambio. E il bene comune è quello scambio, forse. Ma non esiste il bene comune. Il bene è sempre privato. È sempre privato, a meno che non viene sancito da una legge, da un rapporto di forza, da un rapporto di classe storicamente determinato, da un conflitto, che si stabilisce che quel bene è comune. Dice allora nella manica, mezza manica è da tua e mezza manica è da mia. O stretto di Messina, non può che dica la brisa e non può che di messinese. Cioè si stabilisce con delle trattative. E advento comune, roba che si è fatta ammazzata, ma mai all'origine del mondo risulta che un bene è comune. Non antropologicamente io parlo, io non lo so se esistevano veramente i beni comuni, se sono mai esistiti. Io non me li ricordo. E anche parlando antropologicamente, tutte le tribù amazzoni, tutte le tribù che conosciamo, se qualcuno di noi è interessato all'antropologia, le tribù mettono un segno vicino a una sorgente, mettono un segno vicino a una miniera, dice che sei da amici e tu devi avere a che fare con loro. Oddio, cioè, ovvero è una divinità, perché loro parlano sempre in base religiosa, questa proprietà di questa divinità, tu che cazzo c'entra? Quindi è comune rispetto a una comunità, a una religione. Non ci credo al bene comune, perché è una cosa detta per non parlare di comunismo, per non parlare di conflitto. Questa è la mia idea su questa faccenda, secondo me. Mi piacerebbe che ci fosse il bene comune e mi tocca qualcosa pure a me. Se uno mi chiama e mi dice Alfò, ti ho portato 30 kg di noci, perché questo è un bene comune, allora io ci credo che esista. Cioè, diciamo, c'è il bene comune, non mi è mai capitato. E giuridicamente non esiste, storicamente non esiste, nella nostra esperienza non esiste. Se ci andiamo a mangiare le ciliegie in un campo, quel campo è di un padrone che si dà chiappa sulla pianta di ciliegie e ti rompe il corno. Cioè, non, purtroppo è una cosa molto bella, ma non funziona. Non è così. Quindi i beni comuni della Chiesa si diranno da CIS giuridicamente. Noi vogliamo dire qualche cosa di più serio?
Vogliamo parlare di acciaierie?
No, io Carlo, tu so che c'hai da ridire qualcosa, non vuoi esporti? Qui ci ascoltiamo reciprocamente senza capirci.
Ieri parliamo, che ne so, di De Luca, di Vincenzo De Luca, amico tuo. Che dici?
Vincenzo De Luca è un esponente, ex esponente del PC, che ha fatto carriera, è diventato ricco, fatto politica e si è pigliato i beni comuni, re nostro.
No, ma tu ce ne avrai delle storie da raccontare, quando tu hai fatto pure operatore ecologico, no?
Sì.
E giusto, c'era lui al sindaco, no? Allora perché vi siete appiccicati?
Allora, noi a Salerno avevamo una buona situazione politica fra compagni, perché diciamo nel pubblico impiego, nell'ospedale, nel comune di Salerno, nelle strutture, altre strutture, parcheggi, ambiente, eccetera, era un bel po' di gente che era andata a lavorare con la lotta,
è stata una contingenza politica a cavallo fra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, e fra il Partito Socialista e poi il PC o PDS, come cazzo si chiamava dopo. In quelle contingenze politiche, fra un regno e l'altro, in un terregno, ci siamo ficcati noi con movimenti di lotta e sono andati a lavorare con la lotta centinaia di migliaia di compagni, migliaia di... Mentre il PC, il sindacato, eccetera, aveva fatto chiudere tutte le fabbriche di Salerno, e a Napoli pure avevano fatto chiudere tutte le fabbriche, quindi Bassolini era andato il nuovo Pericle, redivivo a Napoli, che aveva fatto chiudere tutte le fabbriche di Talsider, eccetera, e questo a Salerno, De Luca aveva fatto chiudere tutte le fabbriche di Salerno, per cui le banche, le multinazionali che in queste ex fabbriche ci hanno messo tutti i supermercati, gli dovevano molto, anche gli architetti si sono divertiti a fare nuovi negozi, nuove cose. Quindi questo ha fatto una carriera sulla disgrazia della classe operaria. Sulla disgrazia della classe operaria ha fatto una carriera. E noi come compagni avevamo creato un nuovo movimento operaio, i compagni miei inconsapevolmente, io consapevolmente. Allora, quando abbiamo litigato, alcuni di questi, tutti, si sono venduti a De Luca. E De Luca ha messo i suoi uomini nelle aziende che ha fatte, e i miei ex amici sono i servi di questi sciacquini del PD, PDS, che li comandano, gli stipendi, lui 3.000 euro al mese, allora fanno sempre i servi sciocchi. Avendo pietà di loro e della loro anima, gli andai a dire: voglio, perché non facciamo un circolo operaio primo maggio, in modo che tutte queste, gli fate il tesseramento, facciamo una sede e teniamo sotto controllo come si comportano questi sindaci e questi assessori, perché era voi addavantata subalterni a questi qua, perché questi vengono qui con un comando. E voi lavorate, troppo che fate tutto il lotto, mi pare una cosa da stronzo. Facciamo questo movimento in modo che quando ci sono le elezioni, un cazzo di consigliere comunale, usciamo a prenderlo, e poi in tutta Italia capiranno chi siamo, perché ci chiamiamo Primo Maggio. E mi ha creato un lavoro, mentre chi stanno chiusi in fabbrica, hanno fatto... Non è stato possibile, perché le cose più semplici non sono possibili. A Rifondazione Comunista... comunisti italiani, comunisti giapponesi, Avanti Popolo, l'ultima scoperta che c'è sta di moda. È la cosa più semplice che eravamo a fare, che quelli che avevano fatto le lotte e venuto a faticare, come pure io, non ci siamo riuniti a fare in un gruppo, un'organizzazione di massa politica, classista e anche elettorale, che avremmo anche preso sicuramente un consigliere comunale, se non tutto il potere, tutto il malloppo. È andata così, e quindi manda a vita, ha fatto fuori la gente come a me, che erano scemi di guerra proprio. Quelli gli davano lo schiaffone qui, dietro alla testa, quando andava a scuola, sono sicuro. Non era nessuno, è diventato un padre eterno, perché tutta la borghesia gli ha dato corda e tutti i compagni, pure quelli che stavano con me una volta, gli hanno dato corda. È tutto qua il sistema, come pure Bassolini, come poi come cazzo si chiama, un giudice pure ha avuto il beneplacito dei compagni, Gigina Manetta. Con la differenza che è differente da De Luca e da quell'altro, ovviamente è meglio in assoluto. Io non devo parlare per forza, voi non vi dovete comprare il libro per forza. Che vogliamo fare? Vogliamo parlare di altre cose che riguardano la politica attuale? Che vogliamo fare? Vogliamo dichiarare guerra a qualcuno? Queste osservazioni sono costitutive, perché io poi faccio la proposta. Io ho lasciato insieme al libro, c'è una cosa, ecco qua, scritta nel 2017, il 15 marzo, in cui dovevamo fare un convegno anche sul lavoro, convenzione sul lavoro, e in cui faccio la proposta, prima dei gilet gialli, prima dei gilet gialli. Io dico che mi crea un'organizzazione che una volta al mese, no, questa è una volta alla settimana perché sono francese, una volta al mese scendiamo in piazza in tutte le città d'Italia con un programma, con un'idea, con un progetto, con una cosa, con una questione. Poi ci appiccicamo, questo convegno non è stato fatto, infatti io poi ho cancellato quello scritto alla fine, che questo convegno non è stato fatto per divergenze con i sovranisti. E quindi però ci stanno delle cose. Sì, sì, dovevamo farlo, hai fatto pure un manifesto.
Può essere interessante. Qual erano le divergenze con i sovranisti?
Ma a divergenze che mi appiccicavo pure per te col telefono, certo che volevo venire alla manifestazione dei sovranisti, e qua tu dici, ma che cazzo fai, ti sei venuto? Ti ricordi? Allora, mentre io mi appiccicavo per te, chi lo stava un anciarmà sulla mia pelle, dice, ah, mi ha fatto a chiss, mo... Allora io dicevo, non facciamo comizi, veniamo con le cose scritte, cioè noi ci vediamo 5 giorni prima, portiamo la roba che vogliamo dire e controlliamo, perché già ne avevamo fatto un'altra riunione, uscì a comizi contro l'euro, contro chissi, contro a chi lato, a chiacchiere, no? Panciovilla ha fatto la moneta, Panciovilla, non ha fatto, è uscito in televisione, dice che voleva fare la moneta, ha fatto e basta perché gli serviva la moneta, ha fatto. Cioè, perché andò dai banchieri Yankee che stavano immessi, tenevano pure in miniere d'argento, se pigliavi in miniere dice, ma sta moneta è valida o no? Ah, è valida. E allora, e quindi così la fece. Se hai qualcosa in mano per renderla valida, quella moneta la può fare chiunque, pure la pozza fa. E qui da chi si rompevano un cazzo ogni rinone, che ci voleva la moneta nuova, e là, ricetta buona, e la venne a fanculo, e basta. Quindi questo qui è rimasto una cosa nuova. L'ho portato perché c'era la proposta di fare ogni mese in piazza, nelle piazze d'Italia, lo cazzo ci pareva, pure in riva al mare, dove ci pareva, fare una questione progettuale, coppa certi cose, lavoro, l'orario di lavoro, che ne so, cose che danno fastidio a loro, no? Che gli fanno piacere. Perciò l'ho messo nel libro, tu ce l'hai avuto questo qua, questo qua? Com'è? Vabbè, che l'ho messo, perché tu avevi detto che eri scassato, cioè, no, questo cioè, è un, in più, in omaggio. Quindi io cerco anche di pensare come ci vuole un nuovo organismo di massa, perché non può essere un sindacato. Difatti un nostro carissimo amico comune, dedicammo quando questo amico entrò, questo compagno entrò nei Cobas, tutti i compagni tra sette ne apprissi, dice, cazzo, quando io stavo alla Fiat, l'operaio era la Fiat, morivano da 1.000 lire a prono per fare un sindacato, o lui se non ero d'accordo. Casi d'accordo, sempre a cazzo vostro quando hai da compagno, insomma.
Spiegati meglio che non si è capito. No?
Allora, quando io stavo alla Fiat e fui licenziato, continuai a tenevo mandati di cattura, continuavo ad andare davanti alle fabbriche e ci stava sempre la squadra politica pronta per m'arrestare. Gli operai che mi conoscevano lo sapevano, io non avevo casa, dormivano un po' dappertutto, e dice, a chi se c'ha in barri i soldi? È da campà, no? Io non ho mai accettato niente da nessuno nella mia vita, ma quella cosa, quell'offerta invece mi pareva a proposito, perché io facevo una cosa con loro, insieme a loro, e loro lo sapevano, sapevano la vicenda. Va Mari d'Almaviv, Vesce, tutti i compagni, i poteri operai, lotta con Dio. Dice, noi siamo contro la delega, quindi l'operai, si marivano, a 1.000 lire a me, marivano la delega. Io non mi facevano mangiare, quella delega, chi pensavano a me. Quindi come fosse, io volevo sindacalista a vita, io volevo sopravvivere con i soldi di loro, non per i soldi dei compagni ricchi che erano professionisti, capisci? Perciò me ne sono andato, poi non ci sono andato più ai cancelli dopo il 3 luglio, dopo la battaglia di Corso Traiano, non ci sono salito più a Torino, e perché non potevo essere mantenuto da Mario, da questo, da Negri, cioè perché mi ha mantenuto? O lavoro o mi pagano il kill per cui sono stato licenziato, mi pareva logico.
non mi sentivo un mantenuto, perché stavo là a fare lotto, rischiava la galera e avevo rischiato giù, già era stato licenziato.
Questa è la preistoria, però. Cioè, non, quindi quando fecero, io volevo fare il circolo, i circoli primo maggio in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo. Chi se ne mette poco Cobas, c'è tanto cinese, ci spiega Cobas che ci mette 15 giorni per ci spiegare che. Si ci spiega primo maggio, chi lo capisce da 2 secondi di che si tratta. Noi dobbiamo avere pure una cognizione internazionale, come ci hanno chiamato. Visto che non ci vogliamo chiamare più comunisti, ci fa schifo, come ci hanno chiamato? Anche perché ci sono troppi partiti comunisti e quindi c'ho un sorteggio a capire chi è comunista e chi no. Quindi?
Si astengo. Allora la mozione passa.
L'ha intimoriti tutti. Troppe cose.
E vabbè, sì, perché non è che era una cosa specifica su cui si può avere un'idea. Cioè, qui le idee sono tante, quindi ognuno alla fine ce l'avrà per cavoli suoi, a meno che non si sviluppa una regola che si vede un po' dappertutto per parlare e che si è da fa. Nel senso di non cadere nella logica di chi ha il potere oggi e i suoi servi sciocchi di sinistra che stanno nel Parlamento, che ci convocano sempre con le solite tarantelle di una manifestazione nazionale a Roma, perché è così e con lì. Dovremmo convocarci magari a Pizzo Calabro, non lo so, al Lago Negro, ci dovremmo convocare dove ci pare a noi, perché non esiste più una direzione in questo momento, secondo me, del proletariato italiano.
Se ce la fai, sì. Cosa ne penso io? Bisognerebbe vedere cosa ne pensano i compagni. Dopo che è stato sperimentato il Cile un po' dappertutto, in forme moderate in Italia o da qualche altra parte, l'hanno riproposto un'altra volta in tutto il Sud America. Perché è proprio delinquenza militare e delinquenti, cioè cosa che sta in Brasile, sta in tutto il Sud America, in Venezuela, dappertutto. Noi abbiamo fatto dei bei passi indietro, siamo tornati all'800, a 600. Questo è quello che penso io, siamo tornati al 600. Cioè, invece di esserci i feudi, ci sono le multinazionali, ci sono i fondi monetari. I fondi monetari sono una struttura terribile che noi non ci badiamo, perché sono i soldi di tutti i capitalisti del mondo che gestiscono questi fondi. E poi quando il fondo fa un investimento ha l'appoggio di tutti i governi del mondo, dove i capitalisti del mondo hanno i soldi. I fondi monetari che stanno, sono 3 o 4 i fondi monetari, sono quelli che giocano tutti. E lì ci stanno soldi ormai dei russi, dei cinesi, degli sauditi e di quegli altri contro i sauditi, degli sciiti. C'è un bel casino il mondo. Cioè noi non lo capiamo più. Lo possiamo solo immaginare dalle sceneggiature che ci preparano, possiamo intuire che è successo. Cioè noi siamo al 600, alla prima globalizzazione, ecco, che ha fatto contratti di ferro e di punto, cioè questa cosa, no? Il Medio Oriente è diventato un poligono di tiri, quando inventano una nuova arma fanno una nuova guerra per vedere com'è che si fa. Se l'arma è come un tiro a segno, si fa tre centri e tu non lo fai a genere. Allora un missile in russo è più forte che l'americano, che c'è una casa. Io penso che se ne giocano a tavolo, ma sono cose che noi non possiamo proprio più immaginare. Quella ogni immaginazione nostra, per come abbiamo immaginato la guerra, il lavoro, l'amore, l'amicizia, le organizzazioni politiche, questo che sta venendo fuori è fuori dalla nostra immaginazione. Noi non l'abbiamo mai vissuto nella nostra vita, nel film che hanno fatto. È una cosa che il mondo non ha mai subito, non ha oltraggio la natura, gli uomini, le cose. Quindi in Cile la stessa cosa di prima, col cinismo dell'oggi, che nessuno, quando è successo il fatto in Cile, io piangevo dal dolore di questi compagni, mentre noi stavamo mangiando la pizza, quelli venivano torturati. E non ero solo io, eravamo tutti quanti noi. Ma sinceramente, per forza mia, perché io non ho nessuna emozione da dare, sono senza emozioni, cioè è cittadino che dice, hanno pazziato per un po', e hanno fatto tutto ciò per farlo sempre. Che mi devo dire? Noi dobbiamo, evidentemente una lotta dura in Europa, in Italia, no? Loro la fanno, a guerra è la lotta più dura che c'è, a guerra sta le loro mani e la fanno loro. I comunardi, uno tra due anni viene l'anniversario della comune di Parigi, che dove è iniziata tutta la nostra storia. E qui erano armati, erano buscati pure là. Quindi noi non possiamo pensare a tutti, noi dobbiamo pensare non perdere, dobbiamo giocare per forza in difesa, noi dobbiamo giocare sempre per forza in difesa, cioè dobbiamo capire le cose come stanno e vedere come fanno il male qua, che sono dove giace il loro potere, che le banche, le strutture del potere ce l'hanno non in Africa, non nel terzo mondo, ce l'hanno qua, in Europa, in America, dove ci sono stati imperialisti. Non è che lo possono fare in Africa, non monetario. Quindi le strutture del potere stanno in Europa e noi ci dobbiamo tentare di giocare un ruolo internazionale, non un ruolo nazionale. Cioè non ho detto quasi niente, mi viene in fondo, però perché non mi vengono sulle labbra. Certamente non mi viene da ridere. Fa cosa di te? Perché?
Perché
li prendono a casa. Pure tu saresti in piazza, pure io, perché a casa ti vengono a prendere. Ti aiutano, non ti fanno massa per non farti ammazzare, non ti farsi prendere una alla volta. Se stessero fermi in casa, ancora peggio, perché mi sapeva che vivina una alla volta, ragazzi, di famiglia, di essere andato tutto. Mentre stai in piazza, danno fastidio, non lavorano, cazzano le quadrine, e creano danni, proprio il capitalismo, cioè, ma ci sono un cazzo, e le rotte le quadrine, e che fai? Cioè, molti stanno nel guai, ma pagano. Cioè, insomma, voglio dire che stare in piazza significa proprio niente, perché ci stavano pure prima non fece più tempo perché fece un colpo di stato proprio che avrebbero detto eccetera, no? Poi li ammazzarono pure dei minatori, li ammazzarono davanti alle miniere, non li fecero proprio uscire dalle miniere, dalle fabbriche, erano occupate circa fabbriche, quindi una cosa cruenta, infatti non si sa di aereo.
Ma tu ti rendi conto di quello, di quello che stai dicendo? Allora cerca di spiegarti meglio, sennò le persone non ti capiscono. Alfo, cioè questa non è lotta di classe per te, quella che c'è in Cile?
È lotta di classe. Quindi...
Ma tu la sostieni, la lotta di classe?
La
sta col Crun in piazza, se si sciopero generale, capucci. Noi non la sosteniamo.
Oh, allora spiegati meglio, perché sembra che tu...
Allora, prima noi avevamo la forza negli anni 70 di sostenerlo, perché noi facevamo gli scioperi qua per il Cine, pure nelle fabbriche. Quello era facendo il collega, anche se un perciò. Poi si diceva che erano più di resti, a polizia di salute. Questo voglio dire, non voglio dire... E capisci, voglio dire questo, che non c'è più la forza proletaria che ha detto ai sentimenti che ci vorrebbe, già ci vorrebbe un sentimento di ostilità forte, che sta coinvolto il cazzo, al vivo, per dire, che comincia a fare questo. Si sta stanno a queste condizioni, c'è stato al vivo, c'è stato il cazzo, c'è che sta a lui culo, come cazzo di anni da fare, andai a manifestazione la settimana scorsa. Guai a cui operare ma dentro un anno di calcio, c'è ci voglio una pure di vista, deve fare dei lavatrici, e certo non fa più vista, questo non c'è ci fa niente, ma lui che vuoi dire, non sa l'uomo di stire a farsi qua non c'è credo, io non voglio dire che erano tutti uomini, però qui in là, chi aveva 24 anni, di stare in moto, era una famiglia di tutti, però non potevo più dire niente. Di capirti che loro fanno un show, fanno a morire e cercano di avere un padrone che si incontra. Questo non è classe operata, c'è una classe tale quando fa l'otto con un potere. Là è la palotta, c'è l'ultimo parametro di lavatrice, uno mi chiama lavatrice Matanica, lavatrice Alice, cioè vogliamo fare il nostro marchio. E Bulimba che ha 10 donne negli alberghi, nelle cooperative, cioè Bulimba fa pure una lavatrice che si ripara, perché è una lavatrice grossa, cioè non è arrivato a Politecnica e va facendo fare la chissà, l'inspezione, cioè non c'è questa predisposizione mentale del proletariato italiano, sono dei pezzetti, questo è il punto. Cioè, io perché ero contro Vogliamo Tutto tanti anni fa? Perché si è creato l'equivoco con Vogliamo Tutto. Io ricevo da lui una potenza e trattavamo quel valore da potenza a poi scendere come ci sta. Questo è il significato semplice. E compagni hanno capito che noi non dovevamo lavorare. Ma io ho fatto tanto lavoro gratis in vita mia, compreso quello di stasera, guarda quanta manifesta circolata, e anche lavori durante il terremoto a fare assistenza nelle piazze, stare con i bambini, con i vecchi, con c'era nel centro sociale, abbiamo spiegato al centro per giorno, cioè ogni volta che si presenta un'occasione drammatica, noi lavoriamo anche gratis, non è che siamo contro il lavoro. E invece quello creava un equivoco, per cui oggi senza padroni, senza fatti, senza niente, non sappiamo pensare o lavoro. Io perciò ci ho messo pure l'occhio per farvi capire meglio. Cioè lui è comunque con un certo tipo di lavoro che la con un certo tipo di lavoro, se no è pure la schiavitù. Però non siamo abilitati a pensare autonomamente, perché siamo subalterni, siamo sotto. È vero, noi siamo stati sempre così, ma noi ci siamo sollevati a emancipare a questa posizione. E a un primo passo, il primo gesto è
canzone napoletana, o teatro napoletano, facendo il gioco per i bambini, che durava sempre il suo valore in Dio. E cioè facevamo tutti questi cazzi di cose. E poi abbiamo fatto pure un convegno sulla storia del 1° maggio e le cose ancora. Ma perché io volevo fare un partito comunista napoletano, volevo fare la secessione vera, quella culturale. A un certo punto che succede? Apre un altro centro sociale, ha cominciato i compagni che si aspettavano all'interno, ma voi scordi cose dei compagni perché loro per sempre sono fatto potere. Comunque, non c'è stato nessun rapporto tra le due cose. C'è stata solo ostilità come fatto razziale. Tu come la vedi? Cioè io l'ho vista malissimo, ho capito che c'era un malinteso sui centri sociali. Quello era un tempo liberato lo stesso, i bambini non avevano spazio per muoversi e ci lo spazio. Si erano divertiti, facevano il capanno, facevano l'indiano, facevano che cazzo è, parlando che avevano coppia il piano. Era un quartiere che ne manca una piazza e ci ha ammirato. Perché questo è il nostro compito come genitori. Poi si faceva più teatro, si cose qua perché a gente che avevo teatro a Napoletano, perché ci poteva portare a verso il treno. Capisci? Quindi, chi si è caso sentiva, cioè capisci il razzismo della sinistra qual è? Caino a poco era un bozzurro a Sicilia di Totò Rino, cioè non era più un po'. E allora erano compagni perché erano vestiti da compagni. Capite? Dall'osso che era costruito all'osso come una società nuova e dove andare una cagata orribile e ci mi trovate le luci mi trovate più dei culi
perché io voglio anni 70 non c'è mai più stata la collettiva perché si spiega al bene di tutti e non
che erano cacci i soldi dei pensionati, quindi chiederemo per fare queste scuole politiche per gli immigranti e pure per lui stessi, che ci faranno tanta cosa pure a loro, perché molti di loro erano più studi di lui e stanno più lentini, ci faranno la questione araba, la questione africana. Non c'è stato questo, malgrado i centri sociali. Volendo fare l'emancipazione che abballamo e fumare, ma facciamo qua. Allora avete trovato un proletario là che è venuto a fumare perché diceva voglio spacciare, voglio fare. Cioè mi ha aiutato gli spacciatori, non io, perché non fumo, sono puro, come una rosa. E capite, non, bisogna badare dove si mettono i piedi quando è chini in merda o marciapiede. Quindi, noi ci troviamo pieni di merda perché mi siamo andati al buio evidentemente, andati pieni da merda, che leggerino. Non badevamo chi eravamo, che facevamo, che leggerino. Ci troviamo disarmati da tutti i punti di vista, pure in coppa alle migrazioni.
A proposito, no, giusto, l'emigrazione, il discorso per esempio su Mimmo Lucano, su Riace, su ste esperienza, no? Pure qua. Insomma, un altro punto di vista, un'altra chiave di lettura, o no?
Ma certo, allora, io sono andato lì quando c'è stato fatto il Mimmo Lucano. Io pensavo che i compagni avrebbero utilizzato il fatto di Mimmo Lucano come nuovo lavoro per il sud, intendo me. Cioè i paesi del sud sono disabitati, allora hanno bisogno di ristrutturazione, hanno bisogno di falegname, di essere abitato. Allora, invece di darmi un torto su quello che stava facendo lui e parlo per tutti i popoli del mondo, per i tedeschi, con l'africano, per chi dei salini, con le cagnane, di correre nelle montagne a salvare i paesi che sono scomparsi, avendo i fondi dall'Europa, con qua le cose elettriche in un certo modo. E mi ha fatto una manifestazione antirazzista. Ma allora la fissazione è grossa su questo antirazzismo. Cioè non voglio essere razzisti, ma andate a fare il culo però. Cioè voi fare una cosa politica e fate una cosa antirazzista, e fate una cosa di razza. E fate un'operazione politica, la vogliamo sviluppare o no? Io ne sono rimasto così e poi non è successo niente. E che va successo? Che mi si va a operare? Operare per la difesa dell'Appennino, che cazzo ne so, io già avevo scritto delle cose, pensavo di fare un volantino, di immaginare di fare una cosa che servisse a tutto l'Appennino meridionale e non solo, tutto l'Appennino italiano che è disabitato, alcuni ci potevano venire la Grecia, la Turchia, quello cazzo, le basta che volevano abitare nell'Appennino a date condizioni, se una crescita gallina un corso di...
Cioè è un po' quello, no, che tu dicevi prima, quale, le contraddizioni ci stanno. Ecco, qui l'esempio che faceva, qual era la contraddizione principale? Non era il razzismo, era l'altra, quella che poneva lui, no? Però o siamo strabici, o siamo, dopodiché se dici queste cose passi pure, ma te guardano un po' storto, perché dice ma che sta a dire questo? Come? Allora non sei in difesa dei quei pori disgraziati. Ma non era questo il punto, no? Quante volte ci è capitato così, è quello che insiste Alfonso a modo suo, dice noi stiamo reiterando, appunto camminiamo sul marciapiede pieno di merda e ci camminiamo pure al buio, per cui no, non vediamo dove mettiamo i piedi.